Siamo giunti al termine di questo breve ciclo di predicazioni, sulle cinque dottrine della grazia. Oggi affrontiamo l'ultimo aspetto, che è appunto la perseveranza dei santi. Io vorrei leggere solamente un testo breve, molto breve, e poi nel corso della predicazione farò diverse citazioni. Dalla lettera ai Filippesi, al capitolo 1, un testo che conosciamo molto bene e che spesso prendiamo, diciamo, a ricordo dell'opera di Dio nella nostra vita. E il testo dice così, la parola del Signore: ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Beh, credo che in considerazione delle cose che fin qui ci siamo dette, ultime delle quali appunto affermate domenica scorsa con forza, autorità teologica, riguardante l'elezione incondizionata, credo che non sbagliamo se affermiamo che biblicamente il popolo di Dio, questo popolo acquistato a gran prezzo con il sangue del Signore Gesù, morto alla croce, ecco, persevererà fino alla fine e non ci sarà alcuno di questo popolo che perirà. Come Gesù stesso pregava dicendo: non ne ho perso alcune, Padre, di quelli che tu mi hai date. Infatti l'Apostolo Paolo è pienamente convinto di ciò, poteva dire, per esempio, parlando della risurrezione come coronamento eterno di questa vita terrena: se abbiamo sperato solamente per questa vita, ebbene noi siamo i più miseri, i più miserabili, cioè siamo i delusi in assoluto fra tutti gli uomini. Perché chi non spera, diciamo, chi non ha una certezza eterna non si preoccupa, o non ha il Signore nel proprio cuore, non si preoccupa per il futuro. Ma i credenti che sperano nel Signore, se però, diciamo, questa speranza è limitata alla terra, siamo i più miserabili. Quindi Paolo è pienamente convinto che oltre questa vita c'è qualche cosa di più che il Signore ha riservato. È convinto di tutto questo e che la vita non si conclude con la nostra morte fisica. Paolo dice queste cose, e quindi vado al capitolo 8 della lettera ai Romani: quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati, notate, li ha glorificati. Romani 8, 29 e 30. E vorrei subito notare qui con voi che ci sono ben quattro volte il li, che è una forma di pronome personale, attribuito a Dio. Unicamente alle otto volte del verbo a, avere, ecco, questo enfatizza la sola opera sovrana di Dio nella chiamata, nella salvezza, nella elezione, nella glorificazione del popolo. Allora questo significa che nessuno del popolo, nessuno dei credenti ai quali Paolo pensa, diciamo, può essere perduto. Altrimenti l'opera di Cristo sarebbe stata vana. Tutti sono al sicuro nelle mani del Creatore, proprio in virtù dell'opera di Cristo. Ed è anche questa la certezza che Paolo esprime ancora nel suo testo di Romani, al capitolo 8, quando, dal versetto 31-39, dice, vado a sintetizzare: che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E poi conclude: infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potestà, né cose future, né presenti, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi c'è un convincimento teologico profondo da parte degli autori biblici sull'opera di Dio. Ora, detto questo però, non bisogna trascurare il fatto che per dottrina della perseveranza dei santi bisogna intendere anche che i santi dovranno perseverare attraverso diverse prove, attraverso la sofferenza, attraverso la persecuzione, perché il Signore Gesù lo ha detto: se hanno fatto questo al legno verde, che cosa ne sarà del legno secco? E questo dovranno farlo proprio nella perseveranza, nella fede, nell'ubbidienza che procede dalla fede in questo Dio. E vi sono infatti diversi richiami nella scrittura secondo cui coloro che non si mantengono stretti a Cristo possono però essere perduti. Pensiamo per esempio ad una parabola in particolare. Ricordiamo la parabola dei diversi terreni che il Signore Gesù narra, che è riportata dai sinottici Matteo, Marco e Luca, che parla appunto di conversioni che possiamo definire precoci, di conversioni senza fondamento, di conversioni pseudo conversioni, cioè apparenti conversioni, perché il terreno, diciamo questo seme, è penetrato in quel terreno roccioso e per varie ragioni non ha continuato, è morto. Vi rimando ovviamente ai testi di Matteo 13, Marco 4 e Luca 8. Possiamo anche ricordare un altro episodio, o soprattutto le parole che l'Apostolo Giovanni scrive nella sua prima epistola, quando ricorda questo: sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Cioè hanno vissuto per un tempo tra di noi, con noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti. Prima Giovanni 2, 19. E Paolo, ancora in Prima Corinzi, introducendo il tema della resurrezione, capitolo 15, versetto 2, dichiara che tali uomini e tali donne sono coloro che hanno creduto in vano. Cioè c'è la possibilità di credere, ma di non essere capaci di perseverare fino alla fine. Proprio in funzione di questo credere precoce, senza fondamento, perché il fondamento non è Cristo, e aver creduto in vano. Ma in questo caso non parliamo della perseveranza dei santi, piuttosto parliamo di coloro che appunto hanno vissuto certe esperienze cristiane a fianco ai cristiani, a fianco alla Chiesa, ma che non hanno dato un fondamento alla loro vita e quindi hanno creduto in vano, perché poi di fronte alle difficoltà, di fronte alla presa di posizione concreta, deve dire Giovanni, se erano dei nostri sarebbero rimasti, invece sono andati via. E questo lo potremmo dire anche per la figura di Giuda. Allora, detto questo, è necessario comprendere bene il senso della perseveranza, che evidentemente noi oggi, diciamo, non esauriremo, il tema è molto vasto, molto ampio, però credo diremo alcune cose che saranno sufficienti a credere senza se e senza ma nella perseveranza dei santi, proprio così come insegna la scrittura. 100 anni dopo della fissione delle 95 tesi di Lutero, vengono redatti i canoni di Dordrecht, che abbiamo ricordato all'inizio di questo ciclo di predicazioni. Quindi nel 1618 e 1619 vengono redatti questi canoni, proprio per, diciamo, dare spiegazione a questi cinque punti dottrinali della fede cristiana. Relativamente a questo tema della perseveranza dei santi, vengono impegnati ben 15 articoli o 15 sezioni proprio per spiegare al meglio la dottrina e anche 9 sezioni per spiegare o per rifiutare tutti gli errori che vi sono intorno a questa dottrina. Ovviamente io non le prendo in considerazione se non qualche accenno, però vi rimando al numero 17 di studi di teologia della vecchia serie, dove tutte queste cose voi le potete leggere, pubblicato nel 1986. E l'autore di questo libro, appunto, I Cinque Punti, John Piper, proprio attingendo ai canoni di Dotrish, propone ben 8 tesine a proposito. E in questo caso noi, attingendo a John Piper, ne prenderemo però in considerazione solamente 3. Credo però sia utile, diciamo, almeno elencarli, per chi non ha letto il libro, per avere un'idea, diciamo, più ampia di quanto ampio e complesso sia anche questo argomento. Allora, come primo punto, Piper propone che per essere salvati la nostra fede, l'abbiamo in qualche misura già detto, deve perseverare, deve durare fino alla fine, cioè fino al ritorno del Signore Gesù. Questo è il primo aspetto. Come secondo, l'obbedienza, che comprova il rinnovamento interiore da parte di Dio, quindi l'obbedienza è qualcosa di necessaria per la salvezza finale, fa parte, diciamo, di questa chiamata. In terzo luogo, gli eletti di Dio non potranno perdersi, e questo è il primo punto che affronteremo noi. In quarto, alcuni credenti, tra virgolette, si sviano per un po', ma se questa persiste, se questa situazione persiste, ciò mostra che la loro fede non era genuina e che non sono nati da Dio. E in qualche misura abbiamo già detto questo all'inizio. In quinto luogo, Dio giustifica completamente attraverso il primo atto genuino di fede salvifico. Ed è questo il genere di fede, cioè quello che Dio fa, che persevererà e porterà frutto nella ubbidienza della fede. Il sesto punto, che è anche il secondo che affronteremo, Dio opera per indurre i suoi eletti a perseverare. Settimo, pertanto, se Dio opera in questo senso, dovremmo essere zelanti nel rendere sicura la nostra vocazione e d'elezione, faremo anche riferimento in qualche misura a questo aspetto. E l'ultimo, che affronteremo come terzo punto, la perseveranza è un progetto comunitario. Prima di entrare in merito a questi tre aspetti, è utile ricordare quello che era in qualche misura anche il motto della riforma, diciamo, in merito al tema della perseveranza dei santi. E un autore come Sproul, che non so se avete saputo, il 14 di questo mese è tornato a casa del padre. Il Signore lo ha chiamato. E lui, diciamo, che è anche un autore prolifero, diciamo, su queste tematiche, sintetizza, partendo proprio dal testo di Filippesi che abbiamo letto 1:6, in questa maniera. Sproul dice: la promessa di Dio è di portare a compimento ciò che avvia nelle nostre anime. Nella teologia riformata, l'assioma consolidato circa la perseveranza dei santi è quindi il seguente. Se la possiedi, cioè se possiedi la fede autentica e ti trovi in uno stato di grazia salvifica, non la perderai mai. Se la perdi, non l'hai mai avuta. Ok? Perché altrimenti stiamo parlando inutilmente. Se effettivamente, come alcuni credono, che la grazia e la salvezza la si può perdere, e allora che parliamo a fare? Già il fratello Davide domenica scorsa ci ha presentati quelli che sono i pericoli, della possibilità che io, uomo, possa mantenermi fedele al Signore. Se la salvezza dipende da me, dipende anche il fatto che io possa perdere. No? Ma dipendendo dal Signore questo non potrà accadere. E come ricorda anche un altro autore, l'autore biblico Giovanni, nella sua prima epistola, prima di andarsene, in apparenza questi fratelli stavano insieme ai discepoli. Avevano fatto perfino una professione di fede pubblica. Ma poi Giovanni dice, se fossero stati dei nostri, non sarebbero andati. Sono andati via perché non erano dei nostri. E anche Gesù suggerisce questo concetto, quando dice, è possibile fare una professione di fede anche se non la si possiede. Quante persone dicono intorno a noi, ma certo, io credo in Dio. Certo, io credo nel Signore Gesù, ma non si ha la fede di cui parla la Scrittura. E Gesù lo ricorda, quando dice, e forse possiamo ricordarlo bene noi oggi parlando con le persone, quanto sia vero, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ecco, quindi capite che sono qui chiaramente distinte i credenti, tra virgolette, e gli eletti di Dio. Allora, il primo punto, per andare un po' più veloce, abbiamo detto, gli eletti di Dio non potranno perdersi. Nel primo articolo del canone di Dorchester relativamente a questa dottrina si legge, quelli che Dio chiama secondo il suo immutabile disegno alla comunione di suo figlio Gesù Cristo e rigenera con il suo spirito, egli li libera veramente. Li libera dalla dominazione della schiavitù del peccato durante questa vita, ma non totalmente, dalla carne e da questo corpo di peccato. Per questo abbiamo detto che i credenti dovranno perseverare anche attraverso sofferenze, persecuzioni e situazioni particolari. Quindi la perseveranza dei santi non ci dice affatto che i credenti non saranno più sottoposti a tentazioni, a peccati. Abbiamo visto anche venerdì, studiando il credo apostolico, no? Questo Evangelo, di convenienza. Se hai bisogno, ti trovi nei problemi, Gesù ti può risolvere. Se sei senza lavoro, non ti preoccupare, Gesù farà in modo che tu trovi il lavoro. Se sei malato, ma il Signore Gesù ti guarisce. L'importante è che tu venga al Signore. Ecco, un Evangelo di convenienza. No? La perseveranza dei santi non è affatto una convenienza, se non una grazia invece. E se i credenti non sarebbero sottoposti, a tentazioni e peccati, non avrebbero senso i tanti testi nella Scrittura che richiamano a fuggire le tentazioni, a fuggire le passioni, a non peccare, no? Prima Corinzi 15, 33, 34, Efesi 4, 26, prima Giovanni 2, 1. Quindi l'implicazione di questo punto è legata unicamente alla grazia di Dio che opera in modo inequivocabile affinché quanti egli ha scelti per la sua sovrana grazia li rende capaci anche in mezzo alle tribolazioni di perseverare nella fede fino alla fine. E l'opera dello Spirito Santo, unitamente e armoniosamente all'opera del Padre e del Figlio, accompagna il percorso cristiano nella perseveranza in tutte le circostanze della vita. Abbiamo accennato a questa catena indivisibile e indistruttibile dell'opera divina presentata da Paolo in Atti in Romani, scusate, capitolo 8, da cui si comprende chiaramente che quelli che vengono chiamati efficacemente alla speranza della salvezza persevereranno indubbiamente fino alla fine e saranno glorificati. Paolo quindi dimostra che l'elezione incondizionata e la glorificazione fanno parte di un'unica, diciamo, perfetta opera sovrana di Dio. Che questo Dio che ha iniziato l'opera la porterà al compimento senza alcuna interruzione, senza alcun imprevisto. E in questo senso Paolo nella lettera ai Romani non fa altro che seguire l'insegnamento stesso del Signore Gesù. Sapete, c'è tutta una corrente di pensiero che accusa Paolo di aver, diciamo, istituito una teologia tutta sua, che è diversa da quella di Pietro, che è diversa da quella del Signore Gesù stesso. Qui invece vediamo come Paolo dica delle cose che sono, come dire, una ripetizione fatta propria delle cose che Gesù stesso ha detto. In Giovanni capitolo 10, versetti 27 a 30, ripresi anche da Efesini 1, 4 e 6, che vorrei leggere, noi leggiamo queste cose sulla bocca del Signore Gesù. Giovanni 10, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio me le ha date, che è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mia mano. E io e il Padre siamo uno, cioè unità, cioè abbiamo un unico progetto e portiamo a compimento questo progetto. E poi in Efesini è detto, in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo affinché fossimo santi, irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, allode della sua gloria, della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato figlio. Quindi ecco, Paolo conferma semplicemente, parla, come abbiamo detto anche in un'altra occasione, venerdì l'altro, possiamo dire delle cose su Dio e possiamo dire le cose di Dio solo perché le ha dette Lui. Allora tutto questo esclude qualsiasi ipotesi di autosufficienza del credente a riuscire a mantenersi fedele fino alla fine. E l'Apostolo Paolo ci mette in guardia, diciamo, dall'avere una considerazione eccessiva della nostra forza spirituale. Quell'arroganza spirituale che pensa di, diciamo, essere sufficiente a se stesso nella sua propria azione. Perciò, dice Paolo, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Prima Corinzi 10:12. E credo che noi tutti ci cadiamo in molte situazioni e a volte in situazioni di peccato anche molto serie. E come possiamo, diciamo, vantare di riuscire a mantenere un impegno duraturo dinanzi al Signore a causa del nostro peccato? Non ce la facciamo. Ricordiamo per esempio l'esperienza di Pietro, pur avvertito da Cristo Gesù che lo avrebbe rinnegato, Pietro lo rinnegò pubblicamente, giurando perfino di non averlo mai conosciuto. Gesù gli aveva detto in privato che lo avrebbe tradito, e Pietro lo tradì pubblicamente e platealmente. Era così sicuro di se stesso, ma tradì il suo Signore. E quando fu messo in guardia da Gesù su questo, di quanto sarebbe accaduto, replicò che tutti potevano cadere, ma non lui. E Gesù gli dice: Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Per Pietro sarebbe già stata la fine. E poi aggiunge, e tu, quando sarai da me convertito? E mi piace sottolineare questo elemento, quando sarai da me convertito, perché noi usiamo sempre questo linguaggio, mi sono convertito. E quindi anche lì c'è questa minima percentuale che quando sarai da me convertito, allora fortificherai i fratelli. Luca 22, 31 e 32. Allora molto altro si potrebbe dire in merito a questo primo aspetto, ma credo che ciò basti per suscitare in noi un maggior interesse, approfondimento nella scrittura di questo primo aspetto. Gli eletti di Dio non potranno perdersi per il semplice fatto, se semplice vogliamo renderlo, che il garante di questa perseveranza, di questa salvezza eterna, è Dio stesso. È Dio stesso in ragione di Cristo Gesù alla croce e per mezzo dell'opera dello Spirito Santo. In secondo luogo, Dio opera per indurre gli eletti a perseverare. Quindi Dio non è solo il garante della perseveranza, ma Egli opera in noi e per noi, per condurci a perseverare. E se fossimo lasciati a noi stessi, alla nostra sufficienza nella perseveranza, allora lo dovremmo anche nella salvezza stessa, in ragione del nostro libero arbitrio. Ma come abbiamo sottolineato a più riprese, in ragione del nostro peccato e della rottura del patto di Abramo ed Eva con Dio, siamo ora tutti sotto il servo arbitrio e per tale status non siamo affatto in grado di perseverare autonomamente fino alla fine. Direi che non siamo in grado di perseverare neanche da qui alle ore prossime. E dato che il Signore sa bene tutto questo di noi, non ci lascia a noi stessi. Nel combattimento contro le forze spirituali del maligno, se Dio non combattesse per noi, noi saremmo annientati. Queste sono le verità dottrinali espresse dall'Apostolo Paolo nel capitolo 8 di Romani, versetto 31-39, che fanno proprio da eco a quelle parole che troviamo 700 anni prima nel profeta Isaia, che vado a leggere. Capitolo 50, versetto 8 e 9, troviamo queste espressioni. Isaia che dice: il Signore, Dio mi ha soccorso, perciò io non sono stato abbattuto. Perciò ho reso la mia faccia dura come la pietra, cioè ho potuto attestare francamente che il Signore è il mio Dio, il mio sostenitore. E so che non sarò deluso. Vicino è colui che mi giustifica. Chi mi potrà accusare? Mettiamoci a confronto. Chi è il mio avversario? Mi venga vicino. Il Signore, Dio, mi verrà in aiuto. Chi è colui che mi condannerà? Vedete, Paolo dice questo nella lettera ai Romani, capitolo 8, attingendo a quello che la Scrittura ha già detto in anticipo. Allora, in questa opera di Dio per indurci a perseverare, dobbiamo affermare almeno due cose. Primo, che Dio ci ama. Deuteronomio, capitolo 7, versetto 8, Mosè scrive: il Signore vi ama, il Signore vi ha fatto uscire con mano potente, vi ha liberato dalla casa di schiavitù. E pensiamo questo nell'ottica della nostra schiavitù a causa del peccato. Il Signore vi ha liberato. Vi ha liberato dalla mano del Faraone, dal diavolo, dall'Egitto, dai paesi della idolatria, perché ha voluto mantenere un giuramento. Questo giuramento che è, proprio nella sua significanza, vuol dire per sempre, che non può essere annullato, questo giuramento che ho fatto con i vostri padri. Il Signore vi ama. La nostra sicurezza è quindi radicata solo nell'amore sovrano di Dio, il quale ha fatto un patto con se stesso. Questo patto non può essere tradito, non può essere annullato. Perché ci dice il profeta nell'Antico Testamento, in Numeri 23:19, Dio infatti non è un uomo che può tradire e che può mentire a se stesso. Ciò che ha detto farà. Il patto Dio lo ha sigillato però, abbiamo letto, con il sangue del suo figlio Gesù Cristo alla croce. E alla croce Gesù ha acquistato per i credenti tutte le promesse che Dio aveva fatto al suo popolo. Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, nel Signore Gesù. Perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'Amen alla gloria di Dio. Dio ci ama, c'è una promessa che ha fatto e che continua a mantenere. E una delle promesse preziose che Dio ha fatto agli eletti è intrinsecamente collegata proprio al patto, all'impegno instancabile, assoluto di Dio, di indurci a perseverare. E questa promessa la leggiamo ancora nell'Antico Testamento. In Geremia 32, versetto 40, queste sono le parole. Farò con loro un patto eterno, non momentaneo, non per qualche anno, un patto eterno, che non mi allontanerò da loro per cessare di fare loro del bene. Metterò il mio timore nel loro cuore, perché essi non si allontanino da me. Vedete come è ripreso il tema della perseveranza. Dio che opera in noi per perseverare. Notate che Dio ha fatto un patto con se stesso e si impegna a farci del bene e non permettere che ci allontaniamo da Lui. Egli ci ama e in Cristo ha suggellato, come abbiamo già detto, questo patto di amore, dandolo alla croce. Il testo classico che noi conosciamo tutti di Giovanni 3:16, che parla di questo amore profondo di Dio che dà suo figlio per i peccatori, si conclude con la garanzia eterna, questa garanzia di perseveranza eterna. Chi ha creduto abbia vita eterna. Tornando all'Apostolo Pietro, che aveva sperimentato il fallimento della sua insufficienza, della sua arroganza, dopo essere stato convertito da Cristo Gesù, alla resurrezione, Luca 22, 31-32, si fa conforto. Cioè questo è il riferimento quando Gesù gli dice, quando sarai convertito da me. Ecco, Pietro, dopo la conversione, si fa conforto ai propri fratelli in questa prospettiva profetica, scrivendo queste cose nella sua lettera. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Essa è conservata per voi nei cieli, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata agli uomini di tutti i tempi. Prima Pietro 1, 3, 5. Anche qui vedete che c'è la potenza di Dio che ci custodisce nella fede. Quindi, in primo luogo, Dio ci ama. In secondo luogo, Dio ci coinvolge nella perseveranza. Perché, come abbiamo detto e affermato, che se non siamo delle marionette, che forse i nostri ragazzi non conoscono più perché nelle scuole non circolano più i teatrini con le marionette, ma se non siamo delle macchie, non siamo dei robot, è vero allora che noi siamo tutti resi consapevoli, capaci, pienamente coinvolti a perseverare in Dio, con Dio. Se è vero, come crediamo, che quello che Paolo ha scritto in Filippesi a capitolo 2, versetto 13, cioè Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo, allora è vero che nell'essere coinvolti nella perseveranza non vi sono meriti. Dio ci coinvolge, ma non ci dice, guardate, che facendo questo ne avete dei meriti. Semplicemente avrete delle benedizioni. Sarete benedetti se voi perseverate e se fate la mia volontà. Il nostro stesso coinvolgimento quindi è frutto della sua opera in noi. E Calvino scrive proprio questo. Tutti i sentimenti buoni provengono dal solo impulso dello Spirito. E tuttavia, dato che il volere è naturalmente radicato nell'uomo, è detto a buon diritto che facciamo le cose di cui Dio si riserva il merito. Cioè, è merito suo ciò che noi riusciamo a fare. In primo luogo, perché tutto quanto Dio compie in noi, Egli vuole che sia nostro. Quindi Dio ci coinvolge. Il mio desiderio per voi è questo, fate questo, ne avrete un beneficio. Dobbiamo fare nostro ciò che Dio ha intenzione di compiere in noi. E continua Calvino dicendo, però, a condizione che comprendiamo che non ha origine in noi. E in secondo luogo perché abbiamo nella nostra natura l'intelletto, la volontà e la perseveranza che Egli dirige al bene, per fare uscire da noi qualche cosa di buono. Sempre i canoni di Dotrech, alla fine del paragrafo 12, diciamo sottolineando questo elemento del coinvolgimento, dicono che la consolazione di questo beneficio per loro sono uno stimolo alla pratica seria e continua della riconoscenza delle buone opere. Ora, in che modo Dio ci coinvolge nella perseveranza? Lo spiega ancora Paolo, diciamo, quando unisce la grazia e le opere di Dio da noi compiute. Efesini, capitolo 2, versetti 8 a 10, quando dice per grazia che siete salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, e poi conclude, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Egli stesso ha precedentemente preparate, affinché noi le pratichiamo. Lo stesso Gesù, nella istituzione della cena, a ricordo della sua opera, dopo aver lavato i piedi ai discepoli, pose loro una domanda, dalla cui risposta sarebbe scaturito il loro coinvolgimento nell'obbedienza alla fede e nel servizio. Quale espressione di perseveranza? Vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come ho fatto io, Giovanni 13:15. Allora è evidente che una delle espressioni della perseveranza che abbiamo anche letto nei titoli è proprio l'obbedienza della fede. Ne consegue che la nostra fede in Dio opera per mezzo dell'amore di Dio e il modo in cui rendiamo sicura la nostra vocazione e elezione, quindi questo è il modo in cui rendiamo sicura la nostra vocazione. Infatti, sempre nella scrittura, in Galati 5:6, troviamo che in Cristo Gesù non ha valore la circoncisione, né l'incirconcisione. Quello che ha valore è la fede che opera, una fede operante per mezzo dell'amore. Perciò deve dire Pietro, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione e elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore. Prima Pietro 1:10-11. Allora abbiamo detto che gli eletti non possono perdersi perché Dio ne è il garante in Cristo, che Egli opera nei credenti per indurli a perseverare, amandoli e rendendoli capaci di perseverare, e in terzo luogo, nella fase finale, ci insegna che la perseveranza è un progetto comunitario. Dio non ha mai voluto che combattessimo da soli. non si parte in guerra da soli. Egli, oltre a garantire la sua, come dire, insostituibile presenza e azione di perseveranza nella nostra vita, ci ha anche posti in una comunità, in un esercito, in un corpo, il cui capitano è il Signore degli eserciti. Questa espressione che leggiamo nell'Antico Testamento per ben 101 volte, se non ho sbagliato a contarle, ci ricorda quanto la battaglia è fatta con Dio a capo, ma con un popolo in battaglia. E quando l'Apostolo Pietro affronta il tema del combattimento spirituale contro il diavolo, dice espressamente questo: resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono il popolo di Dio, i vostri fratelli sparsi nel mondo. Non si è mai da soli. Ed è sbagliato pensare ad un cristianesimo solitario. Allora questo significa che il mio fratello, la mia sorella, sono al pari mio nel combattimento e nella perseveranza. Sia nella gioia che nella sofferenza, sia nella celebrazione che nella intercessione. Significa che grazie a Dio nel regno dei cieli non ci arriveremo da soli, non ci arriveremo in solitudine. E allora questo significa in primo luogo che dobbiamo combattere gli uni per gli altri, gli uni con gli altri. L'Apostolo Paolo fa una straordinaria affermazione proprio riguardante la perseveranza degli eletti in questa visione comunitaria. In Seconda Timoteo, al capitolo 2, versetto 10, incoraggia il suo discepolo in questa maniera: sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. E questa dichiarazione è sorprendente di Paolo, lui che sopporta la sofferenza per gli altri. Ma questa dichiarazione fa sorgere una domanda: ma la salvezza degli eletti non è già sicura in Cristo? Perché Paolo parla di un suo combattimento per il conseguimento della salvezza dei fratelli? Certamente la salvezza e la perseveranza sono in Cristo da Dio. Ma è errato pensare che il raggiungimento di certi risultati implica che non vi sia più il bisogno di perseguirli. La certezza per gli eletti di Dio è efficace perché Dio ne è l'artefice, ma la sua realizzazione finale è il potenziamento della collaborazione, è l'incoraggiamento dei fratelli nel combattimento per la fede. Pertanto, per esempio, il ministero, l'apporto di ogni singolo membro nella Chiesa, nel corpo di Cristo, è importante per la perseveranza della Chiesa, per la crescita e per l'edificazione della Chiesa. Efesi 4, 16 ci riporta tutto questo. Il combattimento gli uni per gli altri, gli uni con gli altri, è importante. Ed in secondo luogo è importante il ministero della parola. Crediamo tutti quanto sia importante il ministero della parola per la crescita della Chiesa, per la perseveranza nella parola stessa. Una persona che ha imparato a leggere non smette di leggere, anzi si appassiona sempre di più. Una persona che ha imparato a camminare non smette di camminare, anzi vuole correre. E lo vediamo quando i bambini iniziano a mettere i primi passi, sono instabili all'inizio, ma poi quando si sentono tranquilli, non fanno altro che correre, cadono anche, ma corrono. Perché hanno scoperto la gioia del correre. Forse un esempio più calzante lo troviamo proprio in questa espressione che Piper riporta e che suggerisco. Lui dice: supponiamo che Dio abbia predestinato che un chiodo sia conficcato in una tavola con la testa a livello della superficie. Non so se voi l'avete mai fatto. Comunque un chiodo che va penetra totalmente nel legno fino a vedersi solamente la testa. E dice Pai, per questo avverrà certamente, se Dio ha destinato che questo deve avvenire, avverrà. Ma questo non significa che Dio sia allergico al martello, perché voi con un dito non riuscite a infilarlo dentro. Se volete infilare questo chiodo a livello della piana, dovete usare il martello. E forse non è questo il risultato ultimo anche della crocifissione. Dio aveva stabilito che Gesù Cristo doveva essere crocifisso e c'era bisogno di un martello. Ecco, questo è il senso della parola, che Dio porta a compimento il suo progetto e usa la parola, che tra l'altro la scrittura ci dice è come un martello. Quindi non solo il fine ultimo è pensato da Dio, ma anche il modo è pensato da Dio in modo preciso. Dio è sovrano tanto sui mezzi, quindi il martello o la parola, che è sullo scopo finale. Ora, certamente essendo la perseveranza anche un progetto comunitario, è importante quindi la predicazione della parola. Dio ha stabilito di chiamare al ravvedimento i peccatori attraverso la predicazione della parola, Romani 10, 14 e 15. Ma nello stesso modo ha stabilito che la Chiesa sia accompagnata proprio nel percorso di perseveranza sempre attraverso la predicazione. Potremmo citare tantissimi testi dell'Antico Testamento a favore. Per esempio il Salmo 119 che abbiamo appena letto, finito di leggere in piazza. Ma ci limiteremo qui, diciamo, a ricordare l'enfasi che nel Nuovo Testamento è posta alla predicazione della parola per combattere, per esempio, le false dottrine, i falsi maestri, i falsi dottori. Atti 20, 29 e 30, seconda Pietro 2, 1. Proprio per combattere questi personaggi, il Signore ha stabilito dei ministeri nella Chiesa che potete leggere in Efesini 4, versetti da 10 a 15. E Paolo, per esempio, giusto per citare un testo nel suo contesto, scrivendo con autorità al suo discepolo Timoteo, gli dice queste cose: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e per il suo regno, predica la parola di Dio. Insisti, anzi, fallo in ogni circostanza, favorevole e sfavorevole, che ti ascoltino o non ti ascoltino, tu insisti, perché avverrà il tempo che non sopporteranno, forse non sopporteremo più la sana dottrina e cercheremo qualche cosa che ci piace, che piace alle nostre orecchie, che per prurito di udire si cercheranno altri maestri in gran numero secondo le proprie voglie. E dice Paolo, distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. E infine la perseveranza come progetto comunitario comporta un altro elemento che è il reciproco incoraggiamento. Deve essere fatto a parole, con i fatti, con la preghiera. Questa verità la vediamo chiaramente esplicitata in Ebrei capitolo 3 versetti 12 e 13, quando l'autore scrive: badate, fratelli, che non vi sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, che si allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno, fatelo continuamente, fino a che si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Quindi vedete che la perseveranza è legata anche all'incoraggiamento fraterno. Dio non permetterà, come abbiamo detto, che alcuno dei suoi perisca e che si allontani definitivamente da lui. Se accadesse significherebbe allora che il sacrificio di Cristo alla croce e la sua chiamata efficace sono solamente illusorie. Ma grazie a Dio non è così, e ha previsto, e anzi ha istituito, che la parola fosse centrale, che l'incoraggiamento fosse praticato da tutti, da tutto il popolo di Dio. E nuovamente Paolo ci viene in aiuto nella comprensione del reciproco incoraggiamento, nella perseveranza. Quando scrive ai Colossesi, parlando del privilegio di essere un solo popolo in Cristo, la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri, e fatelo con sapienza. Colossesi 3,16. Allora, detto questo, comprendiamo come Dio abbia stabilito che il corpo di Cristo, cioè la Chiesa, sia un mezzo per preservare in modo infallibile gli eletti. E credo che tutti all'unisono potremmo dire, o possiamo dire, quello che dice Giuda nei versetti 24 e 25. A colui che può preservarvi da ogni caduta, a farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza, potenza, prima di tutti i tempi, ora, per tutti i secoli. Amen. Vorrei però concludere, anche per invitare a riflettere chi non ha questa certezza, con le parole che abbiamo letto venerdì scorso a conclusione dello studio, che sono le parole di Calvino. Se cerchiamo salvezza, il nome Gesù ci insegna a cercarla in Lui. Se cerchiamo i doni dello Spirito Santo, li troveremo nella sua consacrazione. Se cerchiamo forza, è situata nella sua sovranità. Se vogliamo trovare dolcezza e benignità, la sua natività ce la presenta. In essa egli è stato reso simile a noi per imparare ad essere pietoso. Se domandiamo redenzione, la sua passione ce la dà. Nella sua condanna troviamo la nostra soluzione. Se desideriamo che la maledizione ci sia allontanata, la otteniamo alla sua croce. La soddisfazione l'abbiamo nel suo sacrificio, la purificazione nel suo sangue. La nostra riconciliazione è avvenuta mediante la sua discesa agli inferi. La mortificazione della nostra carne si trova nel suo solo sepolcro. La novità di vita nella sua resurrezione, nella quale abbiamo anche la speranza dell'immortalità. Se cerchiamo l'eredità celeste, ci è assicurata dalla sua ascensione. Se cerchiamo aiuto e conforto e abbondanza di ogni bene, l'abbiamo nel suo regno. Se vogliamo presentarci al giudizio con tranquillità, possiamo farlo, perché egli... Ecco, questa sintesi di Calvino è la sintesi, se volete, di questi 5 punti che fin qui abbiamo tentato di spiegare, se non nella loro ampiezza, ma che voglio sperare possano essere per tutti noi, diciamo, strumenti di maggiore conoscenza di questo Dio che amiamo, che ci ha amati per primo, che abbiamo il piacere di dichiarare essere il sovrano dei sovrani, ma che probabilmente non sempre conosciamo perfettamente. Allora, ci siano di stimoli queste cose per approfondire la nostra crescita e la nostra relazione con il Signore e Salvatore.